In Italia, oltre ai furbetti del cartellino, abbiamo i voltagabbana del Parlamento. Dal 2013 ad oggi ci sono stati 388 cambi di partito. Alcuni parlamentari hanno cambiato partito anche 6 volte negli ultimi 4 anni. La terza forza politica del Senato e della Camera, pensate che è il gruppo misto. Solo alla Camera siamo partiti all'inizio della legislatura con meno di 10 gruppi ed oggi siamo ad oltre 18 e la maggior parte di questi non era neanche sulla scheda elettorale nel 2013. Un vero è proprio mercato delle vacche che va fermato. Per il Movimento 5 Stelle, se uno vuole andare in un partito diverso da quello votato dai suoi elettori, si dimette e lascia il posto a un altro, come accade ad esempio in Portogallo, ma anche per consuetudine nella civilissima Gran Bretagna. In Italia invece se ne fregano. Una volta che sono in Parlamento, gli elettori non contano più nulla. Quello che conta è la poltrona, il mega stipendio e il desiderio di potere. Le leggi più vergognose della storia della Repubblica si sono votate grazie ai traditori del mandato elettorale. Il Movimento 5 Stelle, per evitare tutto questo, vuole che si rispetti il voto dei cittadini. Noi abbiamo applicato su di noi una regola chiara, senza aspettare un obbligo di legge. Chi non vuole più stare nel Movimento va a casa, se non lo fa tradisce gli elettori, causa un danno e quindi deve essere risarcito il Movimento. È semplice, chiamatelo come volete, vincolo di mandato, serietà istituzionale, rispetto della volontà popolare, a nessuno è negato il diritto di cambiare idea, ma se lo fai torni a casa e ti fai rieleggere. Come al solito il Movimento 5 Stelle non ha aspettato una legge per cambiare il modo di fare politica. Anche i partiti facciano come noi. Ciao a tutti.
Ciao Luigi, vai a insegnare tabacci agli angeli del Portogallo e della civilissima Gran Bretagna.
Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Bye.
Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, è il 23 di giugno, un giovedì e una grande domanda troneggia all'orizzonte, che non è che ore sono, perché lì la risposta è facile, sono le 8 e 6 minuti, la grande domanda è quanto vale Di Maio? Beh, insomma, allora partiamo dalle basi, uno vale uno, forse anche in termini di consenso elettorale. No, 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 attenzione, perché Di Maio è quotato dal 2 al 3%, lo dice oggi Utrend, tanto che si scrive del laboratorio Di Maio in Parlamento, le trattative per un gruppo centrista con il simbolo di Tabacci. Ebbene sì, un laboratorio, un grande opificio che coinvolge Di Maio, ma non solo, perché naturalmente centro mania, il grande momento del centro, tutti vogliono andare al centro, da Renzi a Calenda, da Berlusconi a Tabacci, da Totti a Brugnaro e ora appunto anche Di Maio. Fermi tutti, non spingete, c'è troppo assembramento, affollatevi sì, ma prima mettete la mascherina. È tale la forza attrattiva del centro che anche i giornali oggi guardano incantati come gli anziani il grande cantiere del centro. Sono già tanti i soggetti politici che si contendono a spallate il centro, ma ancora di più sono, attenzione, i nuovi partiti e movimenti che stanno nascendo per lanciarsi come un sol uomo alla conquista del centro. Primo tra tutti è il centro, che fin dal nome, semplice e chiaro, specifica fin da subito la propria identità di centro. Il centro che però dovrà confrontarsi con Più al Centro, che intende esprimere una componente centrista ancora più pronunciata, e a sua volta deve guardarsi le spalle da Ancora Più al Centro e soprattutto da Centrissimo, formazione che esprime la quintessenza dell'idea di centro. Accanto c'è un arcipelago di formazioni politiche che vanno da Uniti al Centro fino a Avanti al Centro, passando per Futuro al Centro, Svolta al Centro e Insieme al Centro, mentre altre prediligono una riaffermazione di posizionamento identitario pur segnalando una vocazione indirizzata al centro, e tra queste segnaliamo Non Proprio al Centro, Quasi al Centro e Dalle Parti del Centro. Non mancano naturalmente le conversioni al centro dei partiti tradizionali, con la nascita di Centro Vivo, Forza al Centro, Fratelli di Centro, Movimento 5 Centri e Rifondazione Centrista. Pronte a gemmare in nuovi partiti e movimenti centristi anche le tradizionali le tradizioni politiche classiche, con la nascita dei Liberali di Centro, dei Repubblicani di Centro, dei Democratici di Centro, ma anche dei Monarchici di Centro, dei Trotskisti di Centro, dei Pensionati di Centro, del Reich Cristiano Democratico di Centro, della Südtiroler Volkspartei Centro e del Centro Unido Hamas Ravensido, che punta a raccogliere in una grande internazionale di centro tutti i cespugli di sinistra formatisi dalla scissione di Livorno in poi. Non mancano naturalmente le formazioni a base macro territoriale, con Centro Nord, Centro Sud, Centro Centro e Padania al centro, e naturalmente non potevano mancare, sono già pronte le liste per gli italiani all'estero, con El Centro, Zentrum, The Center e Le Centre. Insomma è grandissimo il cantiere del centro, e così a occhio alle prossime elezioni potrebbe vincere il centro, o perlomeno questa è l'ambizione manifesta. Ma come è andato il centro e soprattutto come sono andate le scissioni che guardavano al centro? Oggi per esempio Sebastiano Messina sulle colonne di Repubblica racconta la vita agra degli scissionisti di centro, da Fini ad Alfano, da Bersani a Renzi, e una traiettoria alfaniana sembra essere quella di Di Maio, nato per essere Robespierre e finito come un angelino minore, che però potrebbe appunto valere il 2-3%, mentre intanto vengono raccontati altrove i dilemmi del campo largo, con il PD che ha chiesto al governo lo stato d'emergenza per sostenere la siccità dei campi larghi, e
Letta, che però con orgoglio, di fronte ai dubbi e ai rischi dell'idea del campo largo, risponde con un "il magnete siamo noi". Intanto ci sono tutti gli effetti collaterali della scissione di Maio e del Movimento 5 Stelle, ma intanto vediamo innanzitutto i titoli di oggi, che sono in larga parte dedicati ancora una volta proprio a questo tema. Lo dico subito per chi non è cultore della materia, citiamo i titoli e poi passiamo ad altro. Conte, prime crepe nel partito, questo è il Messaggero. Di Maio crocifisso, calvario 5 Stelle, Conte in ginocchio, il titolo del giornale. Processo a Grillo invece titola Repubblica, crescono le critiche nel Movimento per l'assenza del fondatore nella fase di crisi, con Conte che prova a fare il pompiere ribadendo che Grillo è dalla nostra parte. Intanto c'è Berlusconi che loda Di Maio, non è la prima volta che farà, non sarà nemmeno l'ultima. Conte non strappa sia Draghi, titola il Corriere della Sera. Conte abbozza, Di Maio resti ministro, questo è il Giorno. E poi c'è il Fatto Quotidiano che oggi fa addirittura la poesia: Draghi usa Di Maio per tornare guerrafondaio. Diciamo che, come dire, ce ne sono di migliori di poesie. Contattacco invece il titolo del Manifesto. Adesso i 5 Stelle sono più forti, dice Conte dopo la scissione. Conte rilancia e attacca Di Maio: non chiedo le sue dimissioni, ma si faccia un esame di coscienza. Ancora gli effetti della scissione, effetto 5 Stelle, Draghi sopravvive, l'alleanza giallorossa no, titolo che in questo caso è quello che fa Domani. Gli altri giornali titolano in gran parte sul tema dell'energia, la prova dell'energia, il titolo di Avvenire. La UE discuterà lo stop del gas russo con tempi lunghi, in Italia prorogato di 3 mesi il taglio bollette, sceglie la linea dell'understatement Avvenire a proposito delle azioni del governo per provare a contenere i prezzi dell'energia. Invece bollette, sconti per 3 miliardi è il titolo che fa La Stampa. Energia, prorogati 3,2 miliardi di aiuti, questo è il titolo del Sole 24 Ore. Mi tocca citare fin da subito però il titolo della Gazzetta per Fatto di par condicio. Mi dicono che i poteri forti nerazzurri hanno spinto così tanto che addirittura è finito Lukaku all'interno del GR di Popolare Network, e quindi appunto per par condicio il Milan batte un colpo Traoré. Pensate, la mossa del diavolo, così titola la Gazzetta dello Sport. Traoré, futuro a 2 Milan, e il Calembour che sceglie la Gazzetta. Per par condicio dovrei dare lettura integrale delle due pagine dedicate all'argomento, ma comunque non lo farò. Per chiudere il capitolo dedicato appunto agli effetti collaterali della scissione del Movimento 5 Stelle, mi sembra doveroso citare anche l'apostrofo rosa che ci mette il Corriere della Sera. Perché? Perché attenzione, la scissione del Movimento 5 Stelle ha diviso anche una coppia di sposi uniti dal matrimonio ormai in vista, divisi dalla scelta di Luigi Di Maio di staccarsi dal Movimento 5 Stelle. Giovanni Currò, deputato messinese del Movimento, ha optato per restare vicino a Conte, mentre la sua futura sposa Maria Pallini, eletta alla Camera dei Deputati con i 5 Stelle in Campania, ha preferito la nuova formazione Insieme per il Futuro guidata dal Ministro degli Esteri. Ma voglio tranquillizzare subito tutti, sarà scissione politica, ma convoleranno comunque a giuste nozze, perché dicono la pluralità di pensiero è un valore aggiunto. In questo paese lavoro e famiglia sono due cose separate. Evviva gli sposi, evviva l'amore, ma intanto è anche il momento dei dubbi e dei ripensamenti. Per esempio, il senatore Emiliano Fennu ha cambiato idea, pentito per aver aderito alla scissione guidata da Di Maio nella notte, in una notte tormentata, ci ha ripensato ed è tornato con Conte. Piccole grandi storie all'interno del mondo degli scissionisti. Invece granitico, assolutamente granitico, il gruppo consiliare campano di Pomigliano d'Arco, che resta e va con Luigi Di Maio a Pomigliano. Tutto il gruppo passa con Luigi. Direi fine delle cronache per oggi, cronache che naturalmente ritroverete inesorabilmente anche altrove. Direi che come dire, forse è il caso oggi di dedicarsi invece al tema della guerra, perché mentre lo stolto guarda a Pomigliano, il saggio guarda a Kaliningrad, e lo sguardo è ovviamente uno sguardo molto ma molto preoccupato. Oggi Rosalba Castelletti su Repubblica e per Repubblica è inviata proprio a Kaliningrad, ma di Kaliningrad scrive oggi Domenico Quirico sulle colonne della Stampa. E allora fatemi recuperare La Stampa, che era qui ma non c'è più, in uno di quei meravigliosi thriller che caratterizzano ormai questa trasmissione da tempo, perché c'è sempre il giornale scomparso. Chi è stato? È stato il maggiordomo, mo lo trovo subito, però attendete un secondo, abbiate pietà di me.
Shaking yesterday's blues, yeah. Turn the TV off, it's bad news, man. Feeling fresh like a Ziploc Newman. OJ with a champagne tuna. Mimosa, Holy Ghost running through ya. Hell yeah, it's a new hallelujah. Popping like the top off a bottle and I ain't stopping, yeah.
Baby, it's a brand new day. Ain't no clouds hanging over me. Something doesn't feel the same.
No, non è che sia stata un'indagine particolarmente complessa, l'ho ritrovata subito La Stampa, e che volevo farvi arrivare perlomeno fino al momento del good morning per poterlo ribadire. Ma intanto dicevamo, spostiamo lo sguardo, distogliamo lo sguardo dalle beghe della giostra della politica italiana e andiamo a vedere che cosa sta succedendo per esempio a Kaliningrad, il fronte della guerra totale. Ne scrive Domenico Quirico oggi sulla Stampa. Kaliningrad, la nuova Danzica, pretesto per la guerra totale. Kaliningrad, che un tempo fu Königsberg e che è il luogo in cui è sepolto Kant, così come sembra esservi sepolta anche la ragion pura o la ragione semplice di fronte alla follia degli eventi bellici. Kaliningrad, eccola pronta la Danzica di Putin, comincia così il pezzo di Domenico Quirico. Se l'autocrate di Mosca scatenerà la terza guerra mondiale, il pretesto lo troverà qui, non nel Donbass o in Crimea, in questo frammento di seconda guerra mondiale, in quella che era la Königsberg di Kant e degli splendori dell'impero guglielmino. Nel genocidio toponomastico russo è stata intitolata un eroe della rivoluzione d'ottobre e zelante servitore dei tempi staliniani, diventando per i lunghi anni della guerra fredda una città proibita perché afflitta da basi navali e stabilimenti dell'industria militare, poi tagliata fuori da chilometri di Lituania e di Polonia. Il nome bolscevico è rimasto perché questa città è per sempre Unione Sovietica. Ora una malaccorta, sciagurata decisione del governo di Vilnius, possibile che sia stata soltanto sua, si domanda Quirico, ha bloccato il collegamento e l'ha isolata da Mosca, offrendo un pretesto perfetto a Putin. Come la città baltica tagliata fuori dalle scempiaggini della pace di Versailles la offrì all'ennesimo e quella volta fatale bluff di Hitler. Con le parole con cui Marx Engels iniziarono il manifesto dei comunisti, si può mormorare uno spettro si aggira per l'Europa, dal corridoio di Danzica al corridoio di Kaliningrad, così nascono le guerre. Simboli e segni di una storia infausta, scrive più avanti Quirico, perché Kaliningrad è fisicamente una delle eredità maligne della Seconda Guerra Mondiale e del disastro dell'89 sovietico. Nulla era russo qui, nessuna memoria, eredità, mitologia. Decine di migliaia di tedeschi che abitavano in città fuggirono quando le truppe sovietiche cancellarono quella che si chiamava la Prussia orientale, fuggirono su navi stipate all'inverosimile in un esodo infernale, braccati dalle cannonate, e Stalin realizzò uno dei suoi capolavori nelle manipolazioni da autocrate. Vi trapiantò 300.000 russi, contadini prelevati con tartara disinvoltura nelle zone più devastate dalla guerra. E poi va a concludere il suo pezzo sulle colonne della stampa Domenico Quirico scrivendo: questa è una Russia arbitraria, artificiale, frutto di una deportazione, di un'occupazione, in fondo il contrario di quella dei russofoni irredenti del Donbass, che è servita come pretesto per la prima fase della guerra. Non ci sono minoranze ostili, i russi, soprattutto quelli di una certa età, si sentono in questo clima di nuova guerra fredda che cresce, sentinelle isolate in un avamposto sopravvissuto incredibilmente alla storia. E dunque i campanelli d'allarme che suonano quasi come sirene in tempo di guerra, che arrivano da Kaliningrad, e a pochi passi da Kaliningrad c'è la Finlandia. E allora restiamo sulle colonne della stampa, perché a proposito di inquietanti segnali d'allarme, c'è la Finlandia che torna ad avvisare Putin: se aggrediti combatteremo. Il pezzo è firmato da Letizia Tortello. Saremo un osso duro da rompere. A parlare così è il generale Timo Kivinien, che non ha dubbi sulla motivazione dei finlandesi a combattere. Helsinki ha vecchi conti in sospeso con l'ex Unione Sovietica e si sta preparando per un assalto russo da decenni. Se dovesse accadere, il paese combatterà duramente, ha affermato il capo delle forze armate. Abbiamo sviluppato la nostra difesa militare proprio per questo tipo di guerra che si sta conducendo in Ucraina, con un uso massiccio di potenza di fuoco, forze di terra e anche forze aeree. La Finlandia della premier Sanna Marin lancia a Putin un messaggio dal fronte nord e mostra preventivamente i muscoli. A metà maggio scorso Helsinki ha ufficialmente presentato la domanda di adesione alla NATO insieme alla Svezia. Mosca vede questa richiesta come una minaccia. Il ministro della difesa russo Sergei Shoigu ha annunciato che entro la fine dell'anno verranno creati 12 nuovi distretti militari al confine occidentale della Russia. La Repubblica Scandinava ha costruito una delle artiglierie più potenti d'Europa e ha accumulato una scorta di missili da crociera con una portata fino a 370 km. Spende il 2% del PIL per la difesa, che sarebbe una delle cifre più alte anche tra i membri NATO. Sta scorrendo una lunga lista della spesa in termini di armamenti: ha acquisito 4 navi da guerra e 64 F-35 della Lockheed Martin, la più grande compagnia di difesa del mondo. Intende acquistare fino a 2.000 droni, che si aggiungono alle armi antiaeree ad alta quota. E dettaglio non da poco: sta erigendo fortificazioni lungo il confine con la Russia, confine che si estende per 1.300 chilometri. Quindi la descrizione di una Finlandia che è già psicologicamente, mentalmente in guerra di fronte al rischio, al pericolo, l'inquietudine di un'azione militare da parte della Russia. Negli anni 40 Helsinki ha combattuto 2 guerre con l'ex Unione Sovietica, in cui conflitti ha perso 100.000 uomini e un decimo del suo territorio. Da allora ha mantenuto un alto grado di preparazione militare. Oggi, con una popolazione di 5 milioni e mezzo di abitanti, ha una forza che in tempo di guerra può contare su circa 280.000 soldati, ma che può crescere fino a 870.000 con i riservisti. Forte anche del fatto di non aver eliminato il servizio militare, come hanno invece scelto di fare molti altri paesi occidentali dopo la conclusione della guerra fredda. In un sondaggio condotto il 18 maggio dal Ministero della Difesa di Helsinki, l'82% degli intervistati si è detto disposto a unirsi alla difesa nazionale se il paese fosse invaso. Con le tensioni su Kaliningrad di questi giorni, la Russia sta già mettendo in campo un'escalation. L'Estonia ha riferito ieri che due caccia Sukhoi Su-35 di Mosca hanno violato lo spazio aereo nel Mar Baltico. È il quarto incidente quest'anno. Helsinki non vuole farsi cogliere impreparata. E dunque fronte nord, che è lontanissimo dal teatro del conflitto da cui tutto quanto è partito, che è quello dell'Ucraina e del Donbass, rischiano, come dire, di essere due fronti che si saldano in una guerra globale. Scrive della Finlandia anche l'ineffabile Alessandro Orsini oggi sulle colonne del Fatto, e tanto per capire come la pensa, dice chiaro che Putin ha invaso l'Ucraina soltanto per allontanare un esercito nemico dai confini nazionali. Non occupiamoci di Orsini, bensì dell'intervista che oggi il Corriere della Sera con Luigi Ippolito, Corriere insieme a Il Mundo, Le Monde e la Süddeutsche Zeitung, fa a Boris Johnson, che si presenta con un piacere Boris. Signor Primo Ministro, la prima domanda che gli fanno: stanno emergendo differenze tra gli alleati occidentali riguardo il conflitto in corsa. Naturalmente si fa riferimento al doppio asse, da una parte Macron, Scholz e Draghi, dall'altra l'asse più specificatamente atlantista, che vede Johnson e Biden con una linea decisamente più belligerante di quella del trittico europeo. Signor Primo Ministro, stanno emergendo appunto delle differenze tra gli alleati occidentali nel conflitto in corso. Risponde Boris Johnson: c'è il rischio di una stanchezza sull'Ucraina, c'è il rischio che la gente non riesca a vedere che questa è una battaglia vitale per i nostri lavori e per il mondo, per i nostri valori, per il mondo. I costi dell'energia, la spinta dell'inflazione, i prezzi del cibo stanno avendo un impatto sulla fermezza delle persone, ma questo non sta avendo un impatto sulla fermezza del Regno Unito. Boris Johnson, che continua a interpretare i panni di Churchill. E allora gli chiedono: teme che ci siano paesi europei che stanno spingendo per una troppo rapida soluzione negoziale? Risponde Johnson: crediamo che si debbano aiutare gli ucraini a ottenere una capacità di resistenza strategica, devono continuare ad andare avanti, ma non possiamo essere più ucraini degli ucraini, è la loro crisi, loro devono decidere cosa vogliono fare. Ma è assolutamente chiaro, se vai lì e parli con gli ucraini, con Zelensky, che loro non cederanno territorio in cambio della pace, non faranno un cattivo accordo, non vogliono essere forzati a un negoziato. Il territorio ucraino deve essere restaurato almeno nei confini prima del 24 febbraio, la sovranità e la sicurezza dell'Ucraina devono essere protette. E dunque sì, c'è una stanchezza, ma trovo che l'unità dell'Occidente sia ben più evidente delle divisioni. Il futuro del mondo dipende dal mantenere una forte e robusta posizione sull'Ucraina. Cosa dobbiamo fare? Lavorare assieme come europei per evitare quello che credo sarebbe un disastro, ossia una cattiva pace in Ucraina, costringere gli ucraini ad accettare termini che dovrebbero essere un anatema per gli europei. Insomma, dice Boris Johnson, la decisione spetta agli ucraini, ma lega in qualche modo il destino dell'Ucraina al destino dell'Europa, e quindi non decide solamente Zelensky. Lei continua a dire che Putin deve fallire, ma qual è il punto finale di questa guerra? Gli chiedono ancora. Questa è la risposta di Johnson: quando diciamo che Putin deve fallire, non stiamo facendo riferimento a eventi a Mosca o alla politica russa, non è questo il mio obiettivo, dobbiamo essere chiari, dobbiamo tornare almeno allo status quo precedente il 24 febbraio. Questo è ciò che intendo per fallimento, significa che le sue forze siano espulse dalle aree dell'Ucraina che hanno invaso finora. La domanda è come. In questo momento il conflitto può andare nell'uno o nell'altro senso, penso che sia il caso nei prossimi mesi di aiutare gli agli ucraini a cambiare la dinamica della situazione e questo è ciò che proporrò ai vertici del G7 della NATO. Questo non è il momento per mantenere lo status quo, questo è il momento per provare a rovesciare le cose. Fin tanto che gli ucraini sono capaci di montare una controffensiva, dovrebbero essere sostenuti con l'equipaggiamento che ci stanno chiedendo. Insomma, sembra essere chiarissima la posizione di Johnson, la linea invalicabile, quella del ritorno dei confini ai confini precedenti il 24 febbraio e l'alimentazione necessaria della capacità bellica dell'Ucraina. Per chiarire ulteriormente il conflitto, quando gli ricordano le parole del Papa rispetto all'abbaiare della NATO, Boris Johnson comincia con una gran risata, lasciando da parte le vedute di Sua Santità che metterò rispettosamente in un angolo. Penso sia sempre stato ragionevole per la NATO avere una politica della porta aperta. La NATO è un'alleanza pacifica, serve a proteggere, non è un'alleanza aggressiva. Pensi come la Polonia o i Baltici, per tornare alla fronte nord, hanno lunghe memorie di attacchi da entrambe le direzioni e penso che avessero diritto a cercare solidarietà. Mi fermo qui con l'intervista a Boris Johnson, riprendiamo l'argomento tra poco. La linea adesso va alla GR per le notizie delle 8:30 e poi la seconda parte del Demone del Tardi.
Filthiest of mine. She was bitten on her birthday and now facing the crowd she's known. And I suspect that now forever the shame she came to escape is forgotten. And it's a lot to ask her not to stay, give her less than everything around your could be conscience. She will
My Mistakes Were Made For You, The Last Shadows Puppets, in apertura di questa seconda parte del Demone del Tardi. Ne approfitto subito per chiarire una cosa, intanto, visto che in tanti mi avete scritto per dire adesso ti tocca convertirti perché ieri avevo detto di non avere fiducia nella preghiera per la pioggia dell'arcivescovo e ho aggiunto dovesse funzionare mi converto, e quindi tutti quanti adesso convertiti, chiariamo, ha piovuto un pochino, ma la preghiera ancora non c'è stata, cioè la preghiera arriva sabato, quindi tecnicamente non c'è un rapporto causa-effetto. L'unico rapporto causa-effetto che possiamo individuare è il fatto che ieri abbiamo fatto l'evocazione musicale della pioggia con gli Stones, con i Cult, e quindi se c'è un potere taumaturgico lo rivendico tutto per me. Tipo che se adesso volessimo provare a far piovere soldi in tempi di indigenza, magari metto soldi, il suono dei miliardi, quella di Renato Zero, e vediamo se funziona. Questo giusto per chiarire, non ho tempo di rispondere a tutti quanti, grazie di esistere. In ogni caso, dove eravamo rimasti invece? Eravamo rimasti all'intervista a Boris Johnson, per il Corriere che intervista Boris Johnson, c'è La Stampa che invece intervista, pensate, Rudy Giuliani. Argomento interessante, perché devo dire che c'è poca eco sui quotidiani delle clamorose risultanze che stanno emergendo nella commissione d'inchiesta sui fatti di Capitol Hill. Tanto per citarne una, il segretario di Stato della Georgia che racconta che Trump lo chiamò e gli chiese di trovargli 11.780 schede inesistenti. Bene, se ne scrive poco, però oggi c'è Rudy Giuliani, avvocato e sodale di Trump, che torna a raccontare invece la sua verità. Capitol Hill, tutta una montatura, torna a ribadire la teoria del complotto. Ci sono state persone istruite a manipolare il voto, truccare le macchine elettorali, manovrare il voto per posta. Ci sono persone a cui è stato impedito di votare in diversi stati. E poi parla di metodi scientifici, schemi concentrati, dice anche di avere le prove raccolte attraverso la geolocalizzazione di individui che avrebbero portato nella notte centinaia di migliaia di schede nei seggi. E poi si lancia nel complottismo più spinto, dicendo che dietro tutto questo c'è il Partito Democratico, ma anche Black Lives Matter, che è esattamente la stessa cosa, dice sono la stessa cosa, non c'è differenza, sono entrambi finanziati da chi? Naturalmente da Soros, il denaro proviene dalla stessa organizzazione, dagli stessi ambienti, l'apparato democratico e Soros agiscono in perfetto coordinamento tra loro, gli attivisti di Black Lives Matter arrestati per violenze nelle manifestazioni sono assistiti e rilasciati grazie al denaro che ha raccolto per loro Kamala Harris. Insomma, tutta una grande trombata play di natura cospirazionista per dire cosa alberga nella mente del trumpismo, con Giuliani che naturalmente rilancia Donald Trump come unico futuro possibile per il Partito Repubblicano. Chiudiamo la parentesi dedicata e torniamo però agli scenari della guerra, allargando lo sguardo su quello che è stato definito l'anti-G7, ovvero il vertice dei cosiddetti BRICS che è in atto a Pechino che ha visto coinvolti, per quanto in remoto, Xi Jinping, Putin stesso, Modi, Bolsonaro e il leader del Sudafrica. Siamo sulle colonne del Manifesto, a pagina 2, a Pechino summit dei BRICS, sanzioni contro la globalizzazione e i blocchi militari che sono una minaccia. Questa è la sintesi del pensiero di Xi Jinping, ma andiamo a leggere perché il tema è assai interessante. No alle sanzioni, no all'espansione della NATO, sia alla globalizzazione sia al dialogo per una ripresa economica guidata dall'innovazione. Il mondo non occidentale, scrive Lorenzo Lamperti, immagina un futuro diverso da quello proposto dalle democrazie liberali in reazione alla guerra in Ucraina, un futuro nel quale c'è spazio anche per Putin. Nel summit BRICS, ospitato in formato virtuale dalla Cina, il presidente russo può per la prima volta dialogare in un consesso di leader internazionali dopo aver ordinato l'invasione. Oltre a lui e a Xi, presenti anche appunto Modi, Bolsonaro e il sudafricano Ramaphosa. Il presidente cinese ha aperto il forum di impresa che precede il vertice vero e proprio proprio con un lessico simile a quello dello scorso 4 febbraio quando incontrò Putin a Pechino in apertura dei giochi olimpici invernali. Ci ha esortato a cogliere la tendenza dei tempi e a collaborare per un futuro luminoso. La tendenza, la globalizzazione, non è possibile, ha detto, tornare indietro nella storia, da qui l'ostilità nei confronti di sanzioni che ha definito arbitrarie e irresponsabili, un boomerang secondo Xi. Politicizzare, strumentalizzare e trasformare in un'arma l'economia mondiale usando la posizione dominante nel sistema finanziario globale per imporre arrogantemente sanzioni finisce solo per colpire gli altri e se stessi, lasciando la gente del mondo a soffrire. Estremamente eloquente e chiaro il pensiero, ma anche la scelta di campo di Xi Jinping, alla faccia del ruolo di possibile mediazione della Cina, tanto da mettere a rischio gli sforzi degli ultimi decenni per la riduzione della povertà, ha ammonito Xi con echi della sua retorica della prosperità comune, e si è scagliato anche contro la logica dei blocchi: non si possono espandere le alleanze militari e cercare la propria sicurezza a spese della sicurezza di altri paesi, un chiaro per quanto implicito riferimento all'alleanza atlantica che ancora una volta giustifica senza appoggiarle le azioni russe. Narrativa funzionale a Pechino come chiave interpretativa sul Pacifico e Taiwan, non a caso a pochi giorni dalla storica partecipazione dei leader di Giappone e Corea del Sud al summit della NATO, alcune navi dell'esercito popolare di liberazione hanno circumnavigato l'arcipelago nipponico. Pechino, scrive ancora Lamperti, ha rimodulato da tempo la sua narrativa per ergersi con maggiore convinzione a teorico protettore del mondo in via di sviluppo, di cui i BRICS rappresentano un ingranaggio importante ai suoi occhi, utile a smontare la teorica compattezza del fronte antirusso tra Washington e alleati veri e presunti. Emblematico il caso dell'India, che accompagna la partecipazione al Quad a una forte cooperazione con Mosca, come sottolineato ieri dallo stesso Putin, che ha ricordato il netto aumento dell'export di petrolio verso Pechino e Nuova Delhi. Modi ha evitato riferimenti all'Ucraina, affermando però il ruolo dei BRICS come motore della crescita globale. Putin ha invece addossato all'Occidente le responsabilità dell'arresto della ripresa post pandemica. Insomma, questo è il quadro di relazioni e di alleanze che sta emergendo dal vertice dei BRICS e della dislocazione di un mondo unipolare con l'Occidente al centro, così come lo abbiamo conosciuto. Ci spostiamo però sulle colonne di Avvenire, aspettate che recupero, che a pagina 9 da una parte riprende il tema del cosiddetto anti-G7, un anti-G7 che esprime un ordine mondiale diverso, alternativo, centrato sull'asse Pechino-Mosca, scrive Luca Miele, che ricorda che a maggio scorso la Cina ha registrato un aumento dell'import di greggio russo del 55% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, altro aumento record, più 56% nel settore del gas naturale liquefatto, ma dove Marta Ottaviani invece racconta della cosiddetta mediazione turca sul grano, una mediazione che descrive come interessate i turchi in Russia agli affari sul grano alle spalle di Kiev. Scrive la Ottaviani, i russi e la Russia e la Turchia si confermano i due soliti alleati per convenienza e si preparano a usare la guerra del grano come arma di soft power in Africa, continente chiave per gli interessi di entrambe le nazioni, tagliando fuori l'Ucraina e mettendo in cattiva luce l'Occidente. Il Ministero della Difesa di Ankara ha reso noto che ieri una nave mercantile battente bandiera turca, la Azoi Concord, ha lasciato il porto ucraino di Mariupol da fine maggio sotto controllo dei russi. Cosa trasporti la nave non è stato reso noto ufficialmente, ma ci sono più elementi che fanno pensare potrebbe trattarsi di grano ucraino. Si tratta della prima nave straniera che lascia lo scalo dall'inizio della guerra, e la notizia è arrivata dopo che ieri una delegazione della Mezzaluna si è recata a Mosca proprio per discutere i dettagli del piano per fare riprendere le esportazioni di grano dai porti ucraini. Durante il confronto si è parlato anche della cooperazione bilaterale tra Mosca e Ankara e di far tornare il Mar Nero navigabile in sicurezza, segno che il rapporto tra i due paesi continua nel segno dell'opportunismo. L'Ucraina è stata tagliata completamente fuori dal processo in questa prima fase e molti analisti concordano nel dire che il presidente Putin e l'omologo turco Erdogan stanno attuando questa strategia per compattare i rapporti con i paesi africani, dove la situazione, a causa della mancanza di grano, si sta trasformando in un'emergenza umanitaria. Il ruolo dunque ambiguo della Turchia, paese atlantico che sta dentro alla NATO ma fortemente relazionato dal punto di vista degli interessi con Mosca, è sempre Avvenire che oggi infatti non a caso ci titola a riaccendere l'attenzione sul tema dell'energia. La UE si prepara allo stop del gas russo ma non c'è accordo sul tetto al prezzo. Uno dei modi per prepararsi alla chiusura dei rubinetti del gas russo passa anche per i rigassificatori. E allora c'è una storia che racconta oggi Repubblica, una storia che arriva da Piombino. Non nel mio porto, la protesta di Piombino contro il rigassificatore, la racconta l'inviato di Repubblica Ernesto Ferrara. Sarà anche sicuro, ma sempre bomba è. Allarga le braccia passeggiando lungo il molo delle barche della Paranza Massimo, ex pescatore, oggi dipendente del porto di Piombino. Lui è uno dei tanti che non riesce a spiegarsi come mai il governo non capisca quanto sia ingiusto, dice, piazzare in una banchina a 300 metri da qui una nave rigassificatrice. Va bene che non dobbiamo più dipendere da Putin, ma siamo sicuri che non ci siano rischi? Si fa avanti Paolo Brancaleone mentre ripara le reti danneggiati del suo peschereccio e tutto il porto ribolle. Io ho 30-40 amici che lavorano negli allevamenti di cozze e orate, i ristoranti in centro sono pieni, negli ultimi anni è arrivato un turismo sano che dà lavoro. Dal 1992 la storia dell'acciaio a Piombino è finita. Io non ho strumenti per giudicare rischi e benefici del rigassificatore, dico solo che adesso non possiamo di nuovo ad andare a complicarci la vita. Scuote la testa il capo Alfonso, 40 anni, mentre serve caffè e poncini al bar chalet con vista perfetta sulla banchina Pin, dove potrebbe arrivare la nave Golar Tundra. Solo il nome incute un qualche timore, ma alla mega imbarcazione il governo attribuisce un valore enorme, ha una capacità di rigassificazione di 5 miliardi di metri cubi l'anno, il 6% del fabbisogno nazionale. Snam l'ha comprata per 330 milioni di euro, in 9 mesi potrebbe essere operativa e l'indipendenza italiana dal gas russo inizierebbe in piccola parte a ridursi. La ragion di Stato non basta però a scalfire i dubbi e le paure che soffiano nei capannelli piombinesi, perché qui noi abbiamo già dato, ma la decisione di Roma pare presa e i negozi sono pieni di cartelli no rigassificatore. Il sindaco Francesco Ferrari, avvocato di Fratelli d'Italia, che nel 2019 ha mandato a casa la sinistra dopo 70 anni, spalleggiato dalla leader Giorgia Meloni ma non dalla Lega, si è messo a capo della rivolta e dice di non escludere nemmeno le vie legali contro un'operazione che danneggerebbe, dice, porto, pesca e turismo. Lo sfida il governatore Eugenio Giani, nominato commissario da Draghi e fin da subito disposto a trattare, nonostante la contrarietà del PD piombinese e dell'ex presidente Rossi. Il governatore Emiliano Bonaccini dice che se a Piombino non prendono il rigassificatore, Ravenna si candida a prenderne due, ma Gianni non molla. Ieri è andato da Cingolani con un memorandum di richieste di compensazioni per la città e la Val di Cornia. Bonifiche nell'area del porto per 200 milioni, i due lotti della nuova strada 398, un parco eolico e fotovoltaico nell'area ex Lucchini che alimenta il nuovo forno elettrico atteso da Jindal per il rilancio delle acciaierie. Sarebbe il caso anche di pensare a una riduzione della bolletta energetica per i piombinesi in cambio di un sacrificio della nazione, invoca così il governatore. Non offendiamo l'intelligenza della mia comunità, so di non avere poteri di veto, risponde il sindaco di Fratelli d'Italia, ma nessuna compensazione sarà mai possibile. Sindaco Ferrari, che oggi vedrà ugualmente Cingolani, mentre il comitato del no prepara per sabato delle chiusure stradali. Per concludere, visto che abbiamo poco tempo, oggi torna sulle pagine dei giornali anche la vicenda Assange, torna per esempio sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, che riprende l'appello del Nobel per la pace Adolfo Pérez Esquivel, e ne scrive ancora sulla stampa a pagina 20, ne scrive Caterina Soffici, scusate che non era esattamente lì, eccola qua, sì, a pagina 22, Caterina Soffici: Assange come Zaki e Navalny, non voltiamoci dall'altra parte, dice e scrive. Non possiamo dimenticarci di Julian Assange, noi occidentali che ci siamo spesi con nobili parole in difesa dei valori e dei diritti umani minacciati in Ucraina, che chiediamo la verità per Giulio Regeni e la libertà per Patrick Zaki, che abbiamo denunciato la morte di Anna Politkovskaja e che temiamo per la vita del grande oppositore di Putin, Alexei Navalny, che invochiamo la libertà di stampa in Turchia e in Cina e in tutti i paesi dove è negata, che condanniamo la censura e i cattivi che incarcerano i giornalisti. Non possiamo girarci dall'altra parte, scrive, se viene concessa l'estradizione negli Stati Uniti di un uomo, un giornalista, reo di aver fatto il suo mestiere, cioè di aver pubblicato notizie vere. E poi più avanti conclude: Julian Assange non è un personaggio simpatico, nel senso che non genera quell'istintiva onda empatica come capita ad altri personaggi seguitati dal potere. È anche una figura per tanti versi controversa, quella di Assange, ma scrive Caterina Soffici, per gli americani è un criminale, per noi che cos'è? Fare giornalismo è un crimine, è un atto sovversivo, è un atto terroristico. Alcuni sostengono che negli Stati Uniti avrà un processo equo, ma processarlo per cosa, si chiede? Non esiste negli Stati Uniti una legge che vieta la pubblicazione di file segreti, lo dice il primo emendamento, e inoltre lui è un cittadino australiano, quindi non c'è neppure un caso di alto tradimento. Alice Walker, vincitrice del premio Pulitzer, da notare, dice la Soffici, che i Pulitzer in America li vincono sempre giornalisti che pubblicano notizie scomode, ha definito un abominio voler imprigionare per 175 anni una persona che ha pubblicato informazioni vere nell'interesse pubblico. I suoi sostenitori manifestano e indossano magliette con una frase che dice: se le guerre possono essere avviate dalle bugie, possono essere fermate dalla verità. Censurare e imprigionare lo fanno le autocrazie, conclude così Caterina Soffici, lo fanno i dittatori, le democrazie non dovrebbero farlo e dovrebbero impedire che altri lo facciano. Ultima segnalazione, sempre dalla stampa, perché la mette in prima pagina, quello che i giornali chiamano lo show TV della vergogna, ovvero quel casting incredibile di ragazze anoressiche per un programma in TV. Anoressia, il casting della vergogna, ne scrive Filippo Fiorini. Una trasmissione TV cerca sui social ragazze con disturbi alimentari, non è informazione e spazzatura, così facendo non fai che nutrire la malattia e renderla desiderabile. La replica degli autori del programma: non è per fare spettacolo. E poi c'è il commento firmato da Costanza Ricca Rizza Casa d'Orsogna, intitolato "Voi sguazzate nel circo, noi moriamo". Intanto però ho già superato la mia deadline dei tempi che mi sono stati assegnati. Tra poco arriva Prisma, torna pure Lorenza Ghidini insieme a Roberto Maggioni. Noi con il Demone del Tardi ci sentiamo domani. Grazie per esserci stati, buona giornata.